Voci dipinte, magazine settimanale di arte, a cura di Monica Bonetti.
E Monica Bonetti vi augura buona domenica e buon ascolto di questa puntata di Voci dipinte di domenica 18 marzo, una puntata dedicata a uno dei più grandi artisti dell'arte italiana del Rinascimento. Michelangelo Buonarroti Simoni nasce il 6 marzo 1475 in un'antica famiglia fiorentina impoverita. Nasce in provincia di Arezzo, a Caprese, che proprio in onore dell'illustre artista ha aggiunto l'appellativo Michelangelo al suo nome. O forse nasce a Chiusi, ma questa è solo la prima delle occasioni in cui il grande scultore, pittore, architetto e anche poeta si rivela sfuggente e le fonti capaci di confonderci le idee. Giovanissimo entra in contatto con la cerchia di umanisti e con la dottrina neoplatonica che ruotano attorno alla corte di Lorenzo de' Medici, di cui forse attraverso la madre è anche lontano parente. Lorenzo che per primo riconoscerà il suo precoce talento e che ne diventerà il mecenate. Il suo è un talento geniale e inquieto che già i suoi contemporanei gli riconoscono, decretandolo già in vita uno dei maggiori artisti di sempre. Un riconoscimento a cui corrispondono committenze e ricchi incarichi, e anche per questa ragione di lui molto si sa e molto si è scritto, raccontando e analizzando con ricchezza di particolare i dettagli della vita di Michelangelo, che vanno dal suo essere attento al soldo fino alle preferenze sessuali. Ma molto di Michelangelo continua a sfuggire, come spesso accade d'altronde quando il mito si sovrappone alla persona o, come in questo caso, all'artista. Proprio al mito si richiama il libro di Giulio Busi, uscito a fine ottobre 2017, che ci fa un po' da guida in questa puntata monografica di Voci dipinte dedicata a Michelangelo. Una puntata a cui, come sempre, partecipano degli ospiti che vi presento subito. Sono appunto il professor Giulio Busi, è un ebraista, professore ordinario alla Freie Universität di Berlino, dove è direttore dell'Istituto di Giudaistica, e visiting professor all'USI a Lugano, dove invece tiene un corso di storia del pensiero ebraico, del Medioevo e del Rinascimento. Giulio Busi ha scritto di mistica ebraica, di storia rinascimentale, collabora regolarmente con le pagine culturali del Sole 24 Ore. Come detto, alcuni mesi fa ha pubblicato per Mondadori Michelangelo, mito e solitudine del Rinascimento, che in qualche modo è un po' il secondo capitolo di un'altra impegnativa biografia uscita invece nel 2016, sempre per Mondadori, dedicata a Lorenzo de' Medici, un libro che, lo ricordo, aveva come sottotitolo Una vita da magnifico. Buongiorno professor Busi e benvenuti innanzitutto a Voci dipinte.
Buongiorno, grazie a voi per l'invito.
Dunque, dopo Lorenzo de' Medici, un'altra biografia di un protagonista di quegli stessi anni o comunque di poco dopo. La corte dei Medici era così seducente da non riuscire ad abbandonarla e da ritornarci con Michelangelo?
Sì, sicuramente. Michelangelo era un capitolo del libro, diciamo, della prima biografia di Lorenzo, che è cresciuto a dismisura e ho deciso di non diluirlo all'interno della biografia di Lorenzo, ma dedicare un libro apposto, un secondo volume. Anzi, mi è stato rimproverato da qualche lettore, dice: ma come, ha dimenticato Michelangelo? No, non l'ho dimenticato, ma era tanto ingombrante questo personaggio, anche se giovane, quando ha conosciuto Lorenzo, da meritare una trattazione a parte.
Bene, andremo a vedere che appunto è talmente ricca comunque la vita di Michelangelo che non solo stenta a stare in questo tomo, che comunque ha un bel volume, ma stenterà, temo, anche a stare nella nostra ora di questa puntata a cui partecipa anche Carla Mazzarelli. Buongiorno intanto e benvenuta anche a lei.
Buongiorno.
Carla Mazzarelli, che attualmente è docente di storia dell'arte moderna presso l'Accademia di Architettura di Mendrisio e l'Istituto di Studi Italiani dell'USI. I suoi studi vertono in particolare sulla cultura di tradizione classica tra XVII e XIX secolo e sui temi connessi alla trasmissione dei modelli e della riproducibilità artistica nella prima età moderna. Perché è importante questo, lo vedremo tra pochissimo. Al suo attivo a diverse pubblicazioni, ricordiamone almeno una, appunto la coppia Connoisseurship, storia del gusto e della conservazione, che è del 2010, perché in qualche modo si riallaccerà un po' a quello che andremo a raccontare di Michelangelo. Busi nel suo libro apre proprio con queste parole. Questo non è un libro di storia dell'arte. Lei da storica dell'arte è d'accordo? Non è un libro di storia dell'arte questo di Giulio Busi su Michelangelo?
Allora, diciamo che no, devo forse contraddire Giulio Busi, perché è un libro in cui in realtà l'arte è nella storia, viene raccontata nella storia che si ricostruisce attraverso il tessuto delle fonti molteplici su Michelangelo, ma anche sul contesto in cui opera. Ed è un libro di storia dell'arte anche perché, diciamo, al racconto storico si intreccia il racconto delle stesse opere, che viene in un qualche modo bilanciato nel testo storico attraverso un modo di raccontare le opere anche diverso da un punto di vista grafico, no? Le opere parlano in corsivo nel testo, e quindi no, direi che forse non è se Busi non piace dire che è un libro di storia dell'arte, però posso dire senz'altro che è un libro di arte nella storia.
Diciamo che magari è un libro di arte con relativamente poche immagini, per essere un libro d'arte, anche se le immagini non mancano, e dove le immagini, un po' come accade per noi qui a Voci Dipinte, sono sostituite dalle parole, dalle emozioni che quelle immagini sono in grado di far nascere.
Esatto, sì.
Bene, allora, prima di immergerci nella Firenze a cavallo tra 4 e 500, lasciamo spazio alla colonna sonora di Voci Dipinte, che come sempre è di impronta jazz. Colonna sonora che si apre proprio con uno dei re del jazz, John Coltrane, It's Easy to Remember. Le fonti, dicevamo in apertura, in presentazione, su Michelangelo sono abbondantissime. Vogliamo allora magari citare le principali rapidamente e spiegare perché sono così abbondanti, Carla Mazzarelli.
Allora, su Michelangelo siamo allo stesso tempo molto fortunati e molto sfortunati, come spesso succede con la storia. Siamo fortunati perché su Michelangelo si è scritto tantissimo già in vita, e lo stesso Michelangelo ha scritto molto, ci è rimasto quasi per intero, comunque in modo molto consistente, tutto il suo carteggio, da cui emerge anche il Michelangelo più privato, però anche il suo rapporto con i committenti. E poi soprattutto Michelangelo ha avuto un successo tale e è stato talmente mitizzato già in vita da essere uno degli unici artisti che ha avuto in vita ben due biografie. Una, quella di Vasari, nelle Vite, pubblicata nel 1550, e la seconda, pubblicata nel 1553, di Ascanio Condivi. E questa biografia in realtà forse la possiamo chiamare una sorta di autobiografia, appunto c'è un ghostwriter di sottofondo che è lo stesso Michelangelo, che in un qualche modo reagisce alla visione che Vasari aveva voluto restituire dell'artista, con volendo invece dare ai contemporanei e però anche ai posteri un'immagine diversa, quella dell'artista che si forma da sé, dell'artista solitario, le cui compagnie gli porgevano dispiacere, dice Ascanio Condivi, e quindi costruisce il mito già in vita di sé, cioè dell'artista come dire, che si muove solo nel mondo, che risponde solo a se stesso in un qualche modo.
Da una parte modernissimo anche in questo, quasi un genio anche del marketing da questo punto di vista, nel fare di sé un mito e nel raccontare sé la sua opera, facendosi autoartefice anche di un grandissimo successo economico. Ma Giulio Busi, allora, in questa abbondanza di fonti che non sempre appunto aiutano a calare la biografia di Michelangelo nella realtà storica di quello che è veramente accaduto, come si può separare il mito dalla verità?
Sì, è stato un po' il tormento di tutto il libro, che penso di aver trasmesso al lettore, cioè un libro un
po'... A me sicuramente, tanto che si sente, no, in questo...
un po' d'ansia, devo dire, mi ha dato molta ansia quest'uomo. È difficile districarsi. Quello che, ad esempio, abbiamo tantissime lettere di Michelangelo, ho un epistolario enorme, cosa abbastanza rara, per cui si seguono appunto le sue compravendite, le sue liti familiari, si segue una quotidianità che per un biografo è molto utile, nel senso che chiaramente è importante seguire passo a passo il proprio protagonista. Ma è anche spaesante, perché un biografo cerca anche la biografia intellettuale. Io avrei voluto sapere cosa leggeva, cosa lui cercava, cosa lui pensasse mentre scolpiva o dipingeva le opere che poi ho dovuto commentare. E questo non lo si viene a sapere quasi mai, nel senso che non tradisce, non ne parla perché pensa che quello non sia il luogo. Ma qual è il luogo allora in cui si può trovare?
Lei una risposta però a questo in qualche modo la suggerisce ai lettori, pur avvisandoli delle difficoltà di ritrovare Michelangelo?
Sì, ho provato. La via maestra, ed è per quello che sono ricorso a questi corsivi, è guardare quello che lui ha fatto. Cercando di... Io ho operato una scelta abbastanza radicale, e per quello dico in qualche modo che non è in un libro di una certa storia dell'arte, ho lasciato a parte le elucubrazioni sulla riepansé di Michelangelo, sulle sue intenzionalità iconografiche, in parte questo sul suo preteso neoplatonismo, ho lasciato ad esempio sulla volta della Cappella Sistina ci sono volumi e volumi che... Ho studiato il neoplatonismo fiorentino, Giovanni Pico della Mirandola, in altri ambiti, Marsilio Ficino, mi sembrano abbastanza azzardate. Lo spessore intellettuale e gli echi eventuali della pietà michelangelesca, nel senso del pietas, misticismo di Michelangelo, forse si colgono meglio guardando quello che lui ha fatto. E con andando per esclusione, io ho trovato una guida che credo che sia stata anche per lui molto importante, che diventa sempre più importante nell'avanzare della sua età, che è Savonarola. Cioè, personaggio che può essere antipatico, che può essere un po' dilavato dall'uso e anche lui dal mito, ma che nella interiorità di Michelangelo credo abbia giocato proprio un ruolo molto molto importante.
Ci torneremo perché Savonarola comunque ha appunto questo ruolo importante, anche se magari un po' dietro le quinte, rimane un po' nascosto. Le sue prediche, che probabilmente Michelangelo ha sentito, segnano, lo vedremo rintracciandolo proprio magari in alcune delle opere più tardi. Però restiamo a quel clima, magari alla fine 400, le tesi di Lutero stanno. Devono ancora arrivare, però appunto ci pensa Savonarola intanto magari a bacchettare un pochino e diamo magari qualche cenno della scena storico-artistica in cui si muove Michelangelo, in particolare a quello che è la sua formazione alla corte medicea, al giardino di San Marco, a cui nel libro di Busi si dedicano alcuni capitoli e che è in qualche modo importante per capire il percorso iniziale di Buonarroti, Carla Mazzarelli.
Sì, diciamo, questo è forse uno degli aspetti anche intriganti, come dire, della ricostruzione della biografia di Michelangelo, anche della sua personalità. Troviamo questo giovane adolescente, poco più di un ragazzino, che dalla bottega di uno dei più affermati pittori del tempo a Firenze, Domenico Ghirlandaio, dove ci lascia credere lo stesso Michelangelo nella biografia di Ascanio Condivi, lui non si è trovato particolarmente a suo agio, diciamo sentendosi in un qualche modo già oltre il suo maestro, lo ritroviamo a un certo punto, verso diciamo la fine del 400, in questo giardino che Lorenzo il Magnifico ha presso il convento di San Marco, tra il palazzo e il convento di San Marco, un giardino che viene descritto dalle fonti dell'epoca come una sorta di scuola per gli artisti. Forse anche questo è un frutto di una mitizzazione di Vasari, e in questo giardino ci sono sculture antiche che gli artisti copiano, forse lo stesso Leonardo è passato dal giardino di Lorenzo il Magnifico, e qui avviene l'incontro fatidico a metà tra anche questo, tra storia e fiaba,
E
tra
mito.
storia e mito, tra il grande Lorenzo il Magnifico e lo stesso Michelangelo.
Attraverso un'opera in
Esatto,
particolare.
esatto.
È un aneddoto anche abbastanza gustoso, perché sembra che Michelangelo, proprio copiando uno dei modelli antichi, riproduce un fauno.
Una testa di fauno ridente, e essendo diciamo particolarmente voglioso di fare e di realizzare le opere perfettamente già all'epoca, questo è il tema della ricerca della perfezione torna nell'opera di Michelangelo, lo fa con tutti i denti ben in vista. Lorenzo il Magnifico si sarebbe avvicinato al giovane ragazzo intento a scolpire e l'avrebbe in un qualche modo rimbrottato, facendogli notare che un fauno vecchio, grinzoso, doveva avere anche, diciamo, la dentatura non proprio perfetta, quindi dovesse essere in un qualche modo sdentato. E quindi Michelangelo subito rompe con il trapano il dente del suo fano per renderlo ancora più simile alla realtà. E in questo c'è la sfida dell'artista, ovviamente alla mimesi della realtà, ma anche alla riproduzione dell'antico, e allo stesso tempo c'è il topos importante del confronto sullo stesso piano tra l'artista e il committente che ironizza sull'artista.
C'è un altro aneddoto che si rifà grosso modo a quegli anni e che si rifà soprattutto alla stessa pratica di copiare opere dell'antichità. Appartiene a un altro lavoro andato perduto proprio come La testa del fauno, e cioè Il Cupido dormiente. Anche in questo caso, appunto, c'è un aspetto aneddotico che è interessante al di là dell'aneddoto in sé e che in qualche modo spiega come dire, spiana anche la strada alla partenza, poi alla prima partenza di Michelangelo da Firenze per Roma. Professor Busi, ce lo vuole raccontare lei?
Sì, è un episodio famosissimo e anche lì non facilissimo da districare nelle fonti. Sembra che su suggerimento del suo mecenate fiorentino del momento, Michelangelo abbia scolpito questo amorino, però con poi l'abbia fatto in maniera che imita l'antico e anzi rivaleggia con l'antico in maniera ancora più sorprendente per superarlo, ma abbia anche costruito intenzionalmente un falso invecchiandolo ad arte, insomma come
seppellendolo come un vero
truffatore della verità. poi però è restato come in mezzo a questo inganno, è restato preso, uccellato anziché uccellare, e non è più riuscito a rientrare in possesso di questa sua vera falsa scultura antica. Tutti ci fanno una figura un po' meschina, devo dire, se non fosse che questo superare l'antico e dar da credere che quello che si è fatto sia veramente antico lo rende improvvisamente celeberrimo, lo rende in realtà molto ricercato a Roma. E Roma diventa un mercato per lui fondamentale, la piazza fondamentale della sua prima grande affermazione artistica, nel senso che Lorenzo è morto, con Piero de' Medici, che dura poco al governo di Firenze, non si intende, non è fatto per intendersi con questo ragazzotto vanaglorioso che non...
è fatto per intendersi con pochi in realtà, sì. Sembra Michelangelo francamente, ma...
sì, con chi vuole lui, quando vuole lui, però sicuramente ha una qualità incredibile che Piero de' Medici non sembra riconoscere. Una caratteristica con cui poi ha a che fare il biografo di Michelangelo è il fatto che lui cancella retroattiva, lui che vive sopravvive a tutti praticamente, cancella dalle foto di gruppo, diciamo, quelli che non gli aggradano più, per cui sono delle damnatio memorie e una di queste, una damnatio memoria e una di queste riguarda proprio Piero de' Medici.
Esatto. Bene, allora ritroveremo tra pochissimo a Roma Michelangelo, perché ora è il momento del primo degli appuntamenti fissi di Voci Dipinte, quello con la mostra della settimana. Parket è il nome di una delle più autorevoli e influenti riviste internazionali d'arte contemporanea. Fondata a Zurigo nel 1984, Parket ha cessato le pubblicazioni nei mesi scorsi con l'uscita del numero 101. L'importanza e il prestigio della rivista è testimoniato dal fatto che grandi istituzioni e musei d'arte di tutto il mondo le hanno dedicato delle mostre, dal MoMA di New York al Museo d'Arte Contemporanea di Pechino, dalla Biennale di Venezia al Centro Pompidou di Parigi. Ora è la Biblioteca Nazionale Svizzera a celebrare Parket, sia mettendo in rete tutte le edizioni digitalizzate, sia con una mostra che si potrà visitare fino alla fine di giugno.
Nei 33 anni della sua esistenza, Parket ha pubblicato centinaia di contributi fondamentali, redatti dai maggiori critici e artisti contemporanei, che ora sono dunque a disposizione sul sito della Biblioteca Nazionale. Ma il fascino maggiore lo esercitano indubbiamente le edizioni, ovvero i contributi artistici realizzati appositamente per Parket. Andy Warhol, Laurie Anderson, Tipi Lotti-Rist, Maurizio Cattelan, Nan Goldin. La rivista è riuscita a coinvolgere e a entusiasmare molti dei grandi protagonisti dell'arte contemporanea. Il primo numero, ad esempio, è stato realizzato in collaborazione con Enzo Cucchi, ricorda Jacqueline Burkhardt, una delle fondatrici della rivista.
Enzo Cucchi era importantissimo per noi all'inizio, perché prima ci ha dato l'idea di ricamare il nostro logo Parket, è stata la sua idea, e poi la nostra idea di fare un ponte tra l'Europa e gli Stati Uniti e il discorso artistico su questo ponte, lui ha molto reagito nella sua edizione su questo nostro desiderio appunto, e dice che questa Europa si sentirà uscirà e si vedrà adesso a New York, che all'epoca dalle 84 non era molto informata su che cosa succedeva in Europa, dunque lui era veramente fondamentale all'inizio per Parquet, per noi.
Un altro numero importante è quello che è stato curato da Sigmar Polke.
Questo era il secondo numero. Sigmar Polke ha avuto quest'idea di fare un leporello di più di 5 metri di lunghezza, che è stato stampato su una carta Glissine, credo si chiama, sì. Di album di fotografia con un rilievo di ragnatele, ed è 5 volte ingrandito un film di foto. Lui l'ha sviluppato questo film in dei succhi alchimistici suoi, che erano detersivi, schnapps e cose così, per cui c'è una fantasia del materiale da lui un po' controllato, ma anche lasciato fare i materiali il loro scherzo.
Jacqueline Burkhardt, 101 numeri di Parquet, gli artisti che hanno collaborato sono tanti, si potrebbe parlare sì di tanti altri esempi, però uno importante mi sembra quello di Jeff Koons, un artista alquanto controverso che però ha trovato una ottima collaborazione con l'industria svizzera.
Lui voleva fare questo piatto che si chiama Signature Plate, dove c'è il suo ritratto, una fotografia con un maialino molto pulito, sciamponato, perfetto così. Lui era molto preciso di come lo voleva, i colori, la qualità della porcellana, e abbiamo cercato di farlo in vari posti sul mondo, e alla fine siamo capitati a Langenthal, che facevano il lavoro più perfetto, che lui poi ha deciso di fare tutta l'edizione qui vicino a Berna.
Era una delle fondatrici di Parquet, Jacqueline Burkhardt, al microfono di Raniero Frattini. Jacqueline Burkhardt, che è anche la curatrice della mostra alla Biblioteca Nazionale, che vi ricordo resta aperta fino alla fine del prossimo giugno. Allora, prima della mostra della settimana vi avevo detto che avremmo ritrovato Michelangelo a Roma, e questa dialettica tra Roma e Milano contraddistingue un po' tutto la vita di Michelangelo, il suo andirivieni, il suo alternarsi tra una e l'altra, tra le commissioni papali e gli impegni a Firenze. Ma prima però di arrivare a questo vorrei fare un passo indietro per chiedere qualcosa a Giulio Busi sul metodo che ha usato nella stesura di questo libro. Lo accennava prima Carla Mazzarelli, si alterna una parte filologicamente anche molto precisa, molto dettagliata, sono quasi due racconti, c'è cioè un apparato, non direi di note perché sono note sciolte, è quasi un secondo libro nel libro, un racconto con però una bibliografia molto vasta e anche molto accurata nel riportare le fonti utilizzate in ciascuno dei momenti del racconto che lei fa, e nello stesso tempo a fianco di questo lavoro scientifico molto accurato c'è questo lasciar parlare le opere, quello che abbiamo definito prima i corsivi, per distinguersi anche graficamente dal resto della narrazione. Immagino che non sia stato facile comunque trovare l'equilibrio tra queste due parti innanzitutto.
Sì, ho proceduto per tentativi. Credo che ci sia anche un dovere di servizio al lettore in un libro di questo genere, per cui penso che il lettore si aspetti legittimamente che quello che uno afferma e racconta sia documentabile, dimostrabile. Da questo io non mi... forse un po' la mia formazione accademica, tanti anni di insegnamento, sono sempre teso a partire da un dato filologico, da un dato testuale. Poi sono convinto che il Rinascimento vada anche raccontato, non sia solo una fredda successione di documenti. E la sfida è trovare l'uomo, non perderlo di vista, trovare le sue debolezze, trovare le sue... il mezzo che si ha a disposizione in un libro sono chiaramente le parole, la prosa. E ho cercato di avventurarmi, di riprovare, consapevole dei miei limiti, anche a attualizzare, a variare, a interpretare una descrizione scritta con parole, di un fatto visivo. Questo è un... c'è il grandissimo esempio di Longhi e della scuola longhiana, però forse c'è ancora spazio, si può ancora portare la prosa italiana, forzarla forse, portarla un po' alle sue capacità, più ampie capacità espressive, per far vedere, parlando, scrivendo, quello che gli occhi hanno davanti a sé.
Allora magari andiamo proprio a vedere più nel dettaglio alcuni di questi corsivi. Io mi sono segnata in particolare come esempio quello che descrive un dipinto molto conosciuto di Michelangelo, conservato agli Uffizi, il tondo Doni. Dunque, leggiamo Giulio Busi: le braccia robuste hanno guadagnato a Maria l'epiteto di lavandaia, e nemmeno il volto è restato indenne da critiche. Stendhal ne trovava riprovevole la fisionomie d'Egyptienne, mentre per lo storico dell'arte ottocentesco Carl Justi il gesto con cui la Vergine tende il bimbo a Giuseppe alle sue spalle sarebbe più adatto a una palestra. Un'opinione questa ingentilita in simpatia e resa poetica da Roberto Longhi, appunto, che ne scrive come di una divina famiglia di giocolieri. O è forse Giuseppe che passa a lei il fantolino? Ecco, questo per darvi solo un piccolo esempio. Andrei avanti a leggere, anche perché, come sentite, è una prosa che poi assorbe, oltretutto che prende, che narra nel racconto, e che coglie quello che l'occhio ha visto, che parte proprio da questo dettaglio. Ne leggo un'altra parte, che è proprio la parte finale, sempre relativa al tondo Doni. Se avesse voluto, Michelangelo ci avrebbe parlato senza enigmi. Ha scelto invece di esibire gesti palesi, colori che scolpiscono la profondità dei corpi, e poi ne ha nascosto la causa, la concatenazione, il fine. È tutto inequivocabile e allo stesso tempo disorientante. Figure perfette che modellano la nostra ignoranza. Il sacro è vicino, eppure distante, inattingibile. Ecco, anche questo passo forse mostra come questo, quello che lei descriveva come lo sguardo dello storico da una parte e il voler essere invece partecipe, sia un continuo andirivieni, una ricerca continua nel trovare il punto d'equilibrio.
Sì, il fatto che lui eluda e che i grandi sfuggano è una delle ragioni della loro grandezza. Cioè, se si smonta la struttura formale, se si smonta l'iconografia, sembrerebbe di avere capito, ma così non è. E quindi bisogna guardare un'altra volta, ci si perde. E uno dei grandi prodigi della tecnologia attuale è che si può ingrandire una foto ad alta definizione, non è la stessa cosa che sta davanti al quadro, ma è una sensazione comunque di caduta in abisso notevole, e si possono passare anche delle mezze giornate forse pensando adesso lo so, adesso lo spiego bene, e poi dopo purtroppo non si sa.
Carla Mazzarelli mi chiedeva la parola da storica dell'arte, forse ha qualcosa da dire appunto nella lettura.
No, volevo solo aggiungere che intanto diciamo la difficoltà che noi abbiamo, storici dell'arte, storici, nel far parlare le opere di Michelangelo è anche dovuta al tessuto, diciamo, spesso di riferimenti anche critici, no? Quindi devo dire che un valore aggiunto del metodo che ha utilizzato Busi in questo libro è proprio quello di intersecare appunto le parole di Roberto Longhi, il modo di leggere di Roberto Longhi l'opera, e poi invece quello che effettivamente l'opera restituisce. E poi c'è un elemento in più. In effetti le opere di Michelangelo parlano non solo con quello che ci fanno vedere, ma anche con quello che non ci fanno vedere. E quindi forse la parola restituisce in modo ancora più, diciamo, calzante il confronto in un qualche modo con ciò che traspare, ciò che rimane in un qualche modo difficile da descrivere.
E anche con quegli elementi apparentemente contraddittori, con quel continuo oscillare tra saranno corpi femminili o corpi maschili, ma avrà passioni femminili piuttosto che maschili, cioè tutto quello che appartiene da una parte al mito, che però poi si ritrova anche in qualche modo nelle sue opere, no, Giulio Busi?
Sì, sì, questo è... Ho fatto degli esperimenti che non andrebbero confessati alla radio, ma insomma, facendo vedere delle figure maschi e femminili a degli amici, dico, ma a te la trovi affascinante o non ti piace? Perché lui gioca sull'equivoco spesso, cioè si dice, si ridice che usa modelli maschili anche dimostrabili per figure femminili, ma è più complesso di così, Michelangelo, il suo mondo di metamorfosi. Ecco, uno delle grandi dei tratti della grandezza michelangiolesca e di alcuni altri autori rinascimentali è questa metamorfosi continua, questo passare non solo di sesso, ma passare di valenza tra bene e male, tra chiaro e scuro, tra punto femminile e maschile. Devo dire che quando si scrive, nello scrivere il libro, quest'uomo così sfuggente mi ha anche insegnato molto da un punto di vista di profondità della incertezza.
Se su alcuni delle sue statue stanno per e non si capisce bene quale sia l'azione che stanno per fare, lui sta benissimo, sembra stare benissimo, sembra insegnarci a stare benissimo in queste apparenti contraddizioni, in qualche modo ad accettarle per quello che sono, per quello che fanno parte della nostra vita. Lasciamo Blues for the Month of May e il sax di Zoot Sims per tornare a Voci Dipinte, il magazine di Rete 2 dedicato al mondo dell'arte. La puntata di oggi ha per protagonista Michelangelo, a cui ha dedicato il suo ultimo studio il professor Giulio Busi, che è con noi in studio, insieme a Carla Mazzarelli, docente di storia dell'arte moderna all'USI. Prima di riprendere la conversazione con loro, però, è il momento di un altro degli appuntamenti fissi del nostro magazine, quello con la visita nell'atelier dell'artista. L'incontro di oggi è con Adriana Berretta, l'artista che è nata a Brissago e vive a Bellinzona, ha compiuto i suoi studi d'arte a Monaco e a Bologna, ha al suo attivo alcune personali, l'ultima nel 2005 al Museo d'Arte di Mendrisio e numerose collettive in Svizzera e all'estero. Attualmente Villa Pia a Porza, sede della Fondazione Lindenberg, ospita un'ampia monografica a lei dedicata, con numerosi lavori realizzati e pensati per e negli spazi della Casa Museo, che è diventata un po' in questo modo anche l'atelier dell'artista.
Sì, Si può dire che questa casa museo è diventata un po' la tua casa, il tuo studio di lavoro?
Sicuro, sicuro. Perché è a quel momento lì che il lavoro ha preso corpo e ha preso capacità di comunicazione e di poter dialogare con l'esterno, perché altrimenti rimane all'interno del tuo studio. Tu sai che c'è qualcosa, capisci che c'è una possibilità di evolvere all'interno di questo percorso e quindi non voglio dire una finalità, ma un andare lungo questo lavoro, ma fin quando non trova la possibilità di essere concretizzato e forse chiuso all'interno di uno spazio, rischi di perderti. E il lavoro solitario all'interno dello studio, sempre così, ti dà un po' questa dimensione di perdita. Entrando in questa sala dove hai questa ridefinizione degli spazi, ed è in fondo un tentativo di ridisegnare uno spazio all'interno di uno spazio, e a quel momento ti rendi conto che c'è una situazione spaziale, che lo spazio in fondo non è mai dato in sé, ma lo devi riconoscere e riconquistare. E queste qui erano solo le coordinate che ti dicono: guarda che all'interno di uno spazio posso trovare anche un altro tipo di situazione, un altro spazio, siccome avevo già lavorato per lungo tempo sul concetto minimo di spazio in rapporto a una situazione vivibile, cioè uno spazio di casa, avevo cercato di dare delle delimitazioni che ti indicassero lo spazio minimo vitale all'interno del quale tu puoi gestire il tuo corpo, la tua, tra virgolette, come la tua mini esistenza, ecco. Un mini spazio, una mini esistenza. Questa qui invece era un'immagine e cercava di cogliere forse quello che è la realtà o la tua visione della realtà. Comunque sì, era per cercare di rendere il fatto che quando io guardo non è mai quello che ho davanti unicamente che guardo, ma è un po' una preoccupazione forse espressa qui del vedere, no? E qui ho un'immagine con diverse stratificazioni, sono quattro punti di vista stratificati messi uno sopra l'altro, proprio come percorrere una mappatura del mondo, no? Nel senso che all'interno di queste longitudini e latitudini che descrivono la possibilità di orientarti, hai anche l'accezione alla porzione, quindi al dettaglio. E secondo me è attraverso il dettaglio che costruisci o che puoi costruire una visione forse più attenta. Penso che ci sia uno scarto ancora tra l'idea e la costruzione, nel senso che sulla base del mio lavoro penso forse è una parte importante quella del concetto, però probabilmente non basta, perché durante il percorso del lavoro trovi sempre, proprio sulla pragmatica, sul fare, trovi sempre delle indicazioni nuove, e questo per me è importantissimo. E anche il fatto di andare in luoghi diversi, anche sicuramente per metterti a contatto con altre culture, questo è principale, però anche lasciarti suggerire delle modalità operative. Queste qui erano delle lavagnette trovate in Africa, soprattutto nelle zone nomadi, li usano perché pesano poco, si possono portare in giro, sono fornite nelle scuole. Allora un anno che sono ritornata le avevo ordinate un cartone, gliele avevo portate su in quest'oasi e poi me ne ero tenute un po' e avevo fatto questi lavori qui. Però durante il processo del fare, secondo me, hai delle suggestioni che ti portano in là rispetto alla concezione del lavoro.
Era Adriana Beretta al microfono di Emanuela Burgazzoli. Un vero e proprio percorso nella poetica dell'artista, quello riproposto dalla Fondazione Lindenberg, un percorso che potete ancora visitare a Villa Pia di Porza fino al 15 aprile. Giulio Busi, alla fine della sua opera, questo Michelangelo sfuggente, le è sembrato di riuscire in qualche modo ad afferrarlo, almeno per un attimo, però le ha fornito in fondo una chiave di interpretazione della sua opera?
Sì, forse il Michelangelo più anziano e che un po' più stanco, rallenta un po' le sue attività e forse lo si può raggiungere un po' più facilmente. La chiave mistica mi è sembrato a tratti di cogliere questa sua profonda spiritualità, che è mescolata anche a superstizione, crede nei segni del cielo, pensa che vengano rivolgimenti apocalittici in qualche modo, li aspetta. Dalla Cappella Paolina in poi, soprattutto, ho avuto l'impressione di andargli più vicino, e quello che mi ha aiutato particolarmente è Savonarola, di nuovo, nel senso che c'è una consonanza tra alcune scene, alcuni soprattutto tratti qualificanti dell'immaginario michelangiolesco e le predicazioni savonaroliane.
Proprio in particolare per la conversione di Saulo, sì, di cui parlava, sì, che sì, è l'affresco della Cappella Paolina.
Sì, è uno dei due affreschi della Paolina, e devo dire che guardando questo Saulo anziano, stranamente anziano perché dovrebbe essere giovane, cieco a terra, accecato a terra, avevo pensato proprio visivamente che fosse già al di là della soglia della conversione, fosse questo personaggio già pronto per essere l'apostolo di Cristo. E poi, come capita ogni tanto quando si ha fortuna, ho trovato il passo di Savonarola che descrive esattamente quella che era stata la mia sensazione visiva. E poi ho seguito questa traccia, ho cercato di approfondire questa eco savonaroliana nella Cappella Paolina, che mi sembra molto chiara, fino all'ultima, secondo me, importante medaglia consacrata da Leone Leoni, dedicata da Leone Leoni a Michelangelo, di cui è certo che l'iconografia è stata suggerita da Michelangelo, che in realtà mette in qualche modo in scena l'ultima grande predica scritta da Girolamo Savonarola sul Miserere, sul Salmo 50, pochissimi giorni prima di essere giustiziato.
Su quella medaglia, sulla medaglia che lei citava, su un fronte c'è il profilo di Michelangelo, sull'altro una figura di un pellegrino, cieco. Pellegrino che a sua volta torna un po' in tutte le opere, in molte delle opere importanti, finali, che volgono al termine nella vita di Michelangelo. Carla Mazzarelli?
Sì, diciamo, il tema del pellegrino torna nelle opere di Michelangelo anche come figura, diciamo, quasi legata, quasi autobiografica, ecco, torna anche nei suoi percorsi, nella sua esigenza di peregrinazione negli anni estremi. E in un qualche modo, forse simbolicamente, evoca la sua ricerca incessante, che è anche quello che dà forse significato più profondo alla tematica del non finito nell'opera di Michelangelo,
che è un'altra delle tematiche importanti, esatto, che attraversano in realtà un po' tutta, esatto, la sua opera, che
in
emergono
qualche
magari
modo. Il suo essere un pellegrino nell'opera si traduce nella ricerca della perfezione irraggiungibile in un qualche modo. L'unica opera veramente finita di Michelangelo forse è la Pietà Vaticana. E non è un caso che sia proprio il tema della pietà che invece negli anni estremi torni ad essere un rovello su cui Michelangelo torna, e soprattutto sono le opere che Michelangelo esegue per sé, senza committente, sono le opere per il Michelangelo pellegrino, e la Pietà Bandini, che è l'opera che lui vorrebbe per il proprio monumento funebre, e poi ovviamente il capolavoro estremo che è la Pietà Rondanini,
che ricordiamo invece a Castello Sforzesco a Milano, esatto, non troppo lontano, anche per chi avesse voglia, dopo le nostre parole di oggi, di andare a rivedere qualcosa di Michelangelo.
Esatto, e sono opere che testimoniano forse in modo emblematico proprio quello che dicevamo anche all'inizio, cioè la ricerca in un qualche modo di Michelangelo è quella di rappresentare l'irrappresentabile, di essere ai confini anche della rappresentabilità, e cose veramente impossibile da rappresentare, proprio il tema della morte, del sacro, e quindi la Pietà rappresenta questo in un qualche modo, quell'opera incompiuta che è quasi un palinsesto, un po' deforme, con le forme che si assottigliano. Da una parte indica la ricerca di Michelangelo fino agli anni, fino all'ultimo giorno, sappiamo dalle lettere che scolpisce ormai debole, indebolito dall'età, fino al giorno prima, sostanzialmente fino a qualche giorno prima di morire, e quindi c'è anche la debolezza umana, ecco l'aspetto umano di Michelangelo che muore, e dall'altra però il bisogno di andare oltre la pura rappresentazione, diciamo, del visibile.
Miles Davis e il suo So What ci segnalano il momento dell'ultima rubrica di Voci Dipinte, quella con l'opera da salvare dal diluvio universale, come un po' pomposamente, a proposito di giudizio universale, chiamiamo questa rubrica. La proposta di oggi è quella di una consulente d'arte, Maria Cristina Scardino.
La Zattera della Medusa di Géricault, un olio su tela più o meno di 5 metri per 7. Opera fu fatta nel 1818-19, è un'opera che si ispira a un tragico episodio accaduto nel 1816, il naufragio della nave Medusa in Africa, a causa di negligenza da parte del comandante. Oltre 250 persone si salvarono grazie alle scialuppe, le rimanenti 150 alla ciurma dovettero essere imbarcate su una zattera. E quindi circa soltanto 15 fecero ritorno a casa. Géricault fu affascinato dai resoconti del naufragio, incontrando due sopravvissuti che fornirono una descrizione emotiva della loro esperienza, ispirando l'intenso tono tragico del dipinto. Géricault, ossessionato dall'accuratezza storica e con l'obiettivo di rendere verosimile la rigidità dei marinai deceduti sulla zattera, visitò l'obitorio dell'ospedale di Beaujon di Parigi per studiare la rappresentazione del tono muscolare dei morti, arrivando a portare nel suo studio una testa concessagli in prestito da un manicomio. La Zattera della Medusa rappresenta il momento in cui, dopo 13 giorni alla deriva, i 15 sopravvissuti scorgono la nave Argus giungere all'orizzonte. Le dimensioni del dipinto furono scelte in modo che la maggior parte delle figure fossero in scala reale, mentre quelle in primissimo piano fossero il doppio della loro grandezza naturale, dando quindi il senso di spinta verso l'esterno e lo spettatore che viene trascinato di peso direttamente nell'azione. La Zattera della Medusa segnò l'inizio dell'arte romantica e gettò le fondamenta per una rivoluzione estetica contro l'allora predominante stile neoclassico. Nonostante la resa dei corpi e le grandi dimensioni rimandino alla scuola neoclassica e ai dipinti a soggetto storico, il soggetto, l'illuminazione e la forte emotività contrastante infusa nel dipinto rappresentarono un significativo cambio di tendenze artistiche, creando una netta separazione da tutto ciò che l'aveva preceduto. Il quadro manca volutamente di un eroe, qui rimpiazzato da persone comuni, e l'unica motivazione che muove i naufraghi è la sopravvivenza.
La Zattera della Medusa di Théodore Géricault era la proposta di Maria Cristina Scardino. Prima del quadro, che vi ricordo anche chi ci ascolta da casa può partecipare a questa rubrica mandando una mail al nostro indirizzo vocidipinte@rsi.ch, indicando qual è la vostra opera del cuore e raccontandocela. L'invito è quella di raccontarcela in 20 righe, un minuto e mezzo, due, non di più. Ve la chiederò tra poco, vi chiederò di citare la vostra opera del cuore. Naturalmente i nostri ospiti non si sottraggono mai a questo piccolo gioco finale, però volevo ancora chiedere al professor Busi qualcosa sul Non finito, perché in fondo è l'esempio supremo in cui si esprime la contraddittorietà e tutte le sfaccettature della complessa personalità di Michelangelo. Questo Non finito, che non sappiamo mai bene se dipendere da l'insoddisfazione per la ricerca della perfezione, oppure dagli eccessi di commissioni che si accavallano, che sembrano anche nel suo libro. A un certo punto c'è la famosa tomba di Giulio II, che è un tormentone che torna con contratti su contratti.
Sì, Non finito di Michelangelo, visto da vicino, è un elemento anche, può essere smitizzante, nel senso che si scopre che c'è un Non finito per ingordigia, diciamo così, nel senso che vuole troppi incarichi, vuole troppi anticipi. e calcola un po' freddamente poi in base alle fortune o alle sfortune politiche dei committenti, questo è il caso della famiglia della Rovere, se procedere, consegnare ancora qualcosa o non consegnarlo. Quindi questa tragedia della tomba che tanto inchiostro ha fatto versare è anche in parte portata dalle sue scelte di calcolo anche economico. Non c'è un solo non finito, si scopre che non c'è un solo non finito michelangiolesco, così come non c'è un solo Michelangelo. Ci sono tante facce di una persona che sa essere modesta, straordinariamente capace, straordinariamente anche desiderosa di guadagno.
Tra tante opere, invece, io ora vi chiedo di individuarne una sola da citare per il nostro pubblico, come quella che salvereste dall'ipotetico diluvio universale. Cominciamo con Carla Mazzarelli.
Beh, detto una storica dell'arte, ovviamente io le salverei.
Difficilissimo,
tutte.
È difficilissimo. Ma ci sono tanti ospiti, per cui ciascuno di loro ne salva una, non si preoccupi.
Bene, comunque per me un'opera, forse l'opera che mi ha fatto avvicinare alla storia dell'arte, ecco, quando ero, diciamo, ai primi anni di università, che è la Lattaia di Vermeer.
Oh.
Perché, e in genere le opere di Vermeer, perché quello che amo molto di Vermeer è la capacità di rappresentare la sospensione del tempo in un gesto di pura quotidianità. E come appunto versare in una ciotola da una brocca
il sublime del quotidiano, in questo caso.
Esatto, sì.
Giulio Busi.
Beh, se deve essere legato a un ricordo personale, è Paul Klee ed è l'angelo della storia di quello che è diventato poi l'angelo della storia di Paul Klee, posseduto da Walter Benjamin, perché ha avuto un significato particolare nella mia scelta di avvicinarmi all'ebraismo. E Walter Benjamin e il suo angelo è stato di Gershom Scholem, è stata una lettura fondante della mia adolescenza, e ho rivisto questo quadro due o tre volte, ogni volta è stata un'emozione sia per la capacità espressiva di Klee, ma anche per questo deposito iconografico e di sapienza per me stupefacente.
Vermeer e Paul Klee, con queste belle immagini, con queste forti emozioni, io mi congedo perché siamo arrivati al termine. Vi ringrazio per essere intervenuti oggi a Voci Dipinte. Grazie al professor Giulio Busi e a Carla Mazzarelli, docente di storia dell'arte moderna all'USI. Grazie anche a Marco Polina, che ci ha assistito tecnicamente, e a Emanuela Burgazzoli e Raniero Fratini, che hanno partecipato al lavoro redazionale. Io mi congedo sulle note di Blues for Brenda dall'album Going Up del 1961, in cui avete appena sentito entrare anche la tromba di Freddie Hubbard, pronta a dispiegarsi in tutto il suo virtuosismo. Da Monica Bonetti, buona domenica e buona settimana d'arte.